Avanvera, la guida per autostoppisti nella mente di 4 millennial.
E altre gite c'erano delle elementari, io
beh,
mi ricordo.
In realtà, secondo me, già, cioè, facevamo terza, quarta e quinta di più giorni.
Non mi ricordo. Me ne ricordo una di più giorni
non
a Gubbio. Sempre
anche
so,
secondo
sempre,
me
sempre wild o medievale. Beh, sì.
Bellissimo, cioè, bellissimo.
Il tiro delle gite. Una cosa, un piccolo aneddoto che mi ricordo: eravamo in questo albergo un po' rustico dove ti facevano fare anche varie attività. C'era il giardino fuori, eccetera. E ci avevano fatto fare preparare le tagliatelle, no? Cioè da impastare. Salvo poi arrivare al pomeriggio e vedere un furgoncino che consegnava gli scatoloni di tagliatelle già fatte, no? Perché la roba era lì, prepariamo e poi le mangiamo. Ed è lì è stato uno di quei piccoli momenti di fine tipo dell'innocenza, no? Che dici, ma c'è un furgone pieno di tagliatelle.
E lì ti sei reso conto che nel cinema c'è la finzione e non tutto è realistico. Deve essere stato brutto. E in effetti anche noi però abbiamo fatto qualche cascina a preparare,
certo,
a fare il pane.
Certo. Sì.
Fare il pane.
Il villaggio della Lactis.
Lactis, che è un'azienda di Bergamo
che fa il latte.
Però
è una cascina zanica, secondo me, che era una cascina didattica. Quindi si faceva il pane, si giocava nel Gran Turco, qualcuno veniva rapito dagli alieni.
Abbiamo perso qualcuno nel Gran Turco.
O comunque qualcuno tornava pieno di zecche poi dietro, ovunque.
Bello.
Chiaro.
Beh, parte della molto crescita.
Però quell'esperienza del Gran Turco, molto bella, cioè me la ricordo vividamente anche adesso.
Sì, anch'io mi ricordo che abbiamo schiacciato proprio il grano.
No, io dico proprio correre nel Gran Turco, che è un mega... Cioè, tu sei piccolissimo e quindi vai.
Io mi ricordo l'unica cosa, quanto era buono quel bricco di latte ghiacciato della Lactis, che
allora,
se bevo adesso...
Sì.
Qua c'è
muoio.
Veramente una grande questione da sottoporre all'attenzione di tutti. Come facevano, cioè l'organizzazione o chi pensava a queste cose, soprattutto in particolare alle giornate dello sport della gioventù al cosiddetto Campo CONI, a dare in pausa merenda il cartone di latte?
Sì, incredibile.
Guarda, io
poi
però
spesso
non sono
veniva
mai...
vomitato. No, non da me personalmente, però spesso veniva
ma
vomitato.
Neanche io lo vomitavo.
Poi facevi salto in alto, salto in lungo.
Sì,
okay.
Come
poi
faceva
a starti
giù il bricco di latte?
Nessun problema.
Comunque una fantastica operazione di lobbying dell'industria casearia.
Sì, vero.
Sì, assolutamente.
Vero. Ecco, diciamo poi, vabbè, le elementari, se posso chiudere il periodo elementare, erano poi contornate anche da gite un po' di un giorno abbastanza tristi, in casa degli anziani a vedere le bambole, il teatro dei burattini.
Casa degli anziani a vedere le bambole?
Non
che,
so di cosa sta parlando.
Gita, eh?
Casa del quartiere di Loreto, ok? Dietro la tua prima casa, questi pensionati che ci facevano vedere le bambole di Pezza. E ragazzi, sono cresciuto in un certo modo perché ho affrontato una serie di traumi.
Però ti è piaciuta secondo me quella, te, no. Scusa, no, bambole.
Sai cosa mi piaceva? Che qualcuno potesse pilotare questi esseri animati. Ho detto, ma allora le cose si possono manipolare.
Ma allora anche gli umani possono essere pilotati. E sì, vabbè, fatti di micro esperienze, cose. Le cose cambiano molto invece alle medie, nel quale si fanno i viaggi, quelli che io definisco il viaggio in pullman, insomma.
Bravo, l'avrei descritta esattamente nello stesso modo.
Il viaggio in pullman, nel quale ti organizzi e nel quale si trovano dei posti ottimi e al ritorno si vuole riprendere lo stesso posto e si litiga per posti dell'andata, ragazzi. È la regola numero uno delle gite scolastiche.
Allora, io... Dunque, le medie, durante le scuole medie per me, dove incontro poi Paolo, perché eravamo elementari diverse, è stata la mia prima gita di più giorni, fatta in realtà all'ultimo anno, in terza media. Siamo andati tre giorni, due notti, o quattro giorni e tre notti, in Costa Azzurra, tra tipo Nizza avevamo fatto, Era un po' a cavallo tra Italia e Francia.
Io mi ricordo solo Nizza, quindi...
Avrete visto tipo il museo, quello del mare di Monte Carlo.
Abbiamo visto il museo,
l'acquario, esatto.
E bravo, e abbiamo visto anche il museo di... Una cioccolateria, una caramelleria.
Una caramelleria-cioccolateria molto...
E un museo di Chagall, secondo me. Queste tre cose... E il negozio di Warhammer di Nizza, dove io sono riuscito a portare.
È vero.
Accompagnati dalla nostra insegnante dalla nostra insegnante di storia dell'arte, ti ricordi? Ci aveva portato al negozio dei soldatini. Dunque, di gite nei primi anni non me ne ricordo, in prima e seconda media, sinceramente.
Io. Cazzo, medie, sai che non mi ricordo niente.
Mi ricordo
che sono andato in Francia anch'io. Lavanda, robe. Siamo andati in una profumeria, non sono entrato perché
eri il solito snob.
No, che cioè non ce la faccio io.
Overload di profumo.
Sono stato fuori. Stizzare. No, non è vero.
Fumare.
Lavanda.
Fumare.
Però quello che ha detto Paolo, secondo me, è vero. Medie, la gita è nel pullman. E c'è una serie di cose di dinamiche.
È la parte più bella della gita, in realtà. Allora, è il pullman di per sé.
Puoi già capire la dinamica di una classe nell'assegnazione di posti. Certo. Chiaramente, ragazzi, chi era vicino al compagno problematico perché doveva tenerlo buono? Secondo voi?
Eri già un professionista.
No, era pazzesco.
Lui era già cominciato...
D'altronde
Alessandro, tu stai vabbè tocca.
È un peccato perché effettivamente era un'occasione di cuore, romantica, molto allettante. Mi ricordo che il pullman era il momento nel quale scattavano tantissimi amori. Perché non è che c'erano altri momenti così.
A tale proposito, io vorrei qui aprire e consolidare, veramente incidere questo ricordo. Allora, le gite, proprio come occasione di cuore, venivano fatte a classi miste. Cioè, eravamo in quattro sezioni, quindi la A andava con la D e la C con la B. Succede che partenza, quindi si sale tutti sul pullman e un nostro amico... quasi sconvolto, in difficoltà, dice: c'è la ragazza più bella dell'altra classe che sembra avere dell'interesse per me. Ecco, la faccio proprio in politichese. Allora si reca questo, cioè, testimonianza da Paolo, Joe e altri, che gli dicono: guarda, colpiscila con una barzelletta.
Chiaramente era una trappola.
Cioè,
non era un consiglio vero, era una trappola.
La barzelletta è molto semplice. I bastardi. Una biglia dice un'altra biglia. Attenta ai gradini. Quali gradini? Din, 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 din. Ok. Sembra
bellissima battuta.
Cioè, ma molto.
Potevamo
molto
consigliarne una più brutta, vero, onestamente.
Però secondo me lui ha elevato l'umorismo al cubo, perché sembra che poi purtroppo nell'agitazione si sia agitato e abbia detto una biglia, dice a un'altra biglia: attenta alle scale. Quali scale? Ale. Ecco,
davanti a tutti, nel silenzio del pullman.
Non è andata,
purtroppo
non
questo
è andata in porto.
È finito l'anno per quello studente, praticamente, dal punto di vista delle relazioni.
Quello brutto.
Sono robe che ti segnano tanto.
Quello
alle medie,
sono un paio d'anni dallo psicologo, poi quando ne hai 30.
Assolutamente.
Sì.
Ecco, per onor di cronaca, agli ascoltatori che non lo sanno, gira anche la leggenda meno verificata, questa è meno verificata, che ci fosse anche un'altra versione di barzelletta che è riuscito a sbagliare, ovvero poi ha recuperato la barzelletta. Doveva essere: un palloncino dice a un altro palloncino: attento al cactus. Quale cactus? E lui è riuscito a generare questo aborto, ma che fa morire, che è un palloncino dice a un altro palloncino: attento al cactus. Quale cactus? Boom!
Secondo me è così, è anche più bello.
Ah, è questa, incredibile.
Questa avrebbe fatto la sua figura anche sul sì. pullman.
Ma questa me. È essa stessa una barzelletta nella barzelletta.
Sì, perché è un anti, è anti-joke, no? Anti-ironia. Sì. È molto, molto bella, molto, molto bella.
Sì, comunque c'era tutta la gerarchia dal fondo a salire, l'importanza sì. sociale delle persone.
Sì, in
poi
fondo...
c'erano gli special guest che erano i due... a cui veniva da vomitare e che stavano davanti perché dovevano guardare fuori dritto.
Consolati dalla maestra, tipo che gli massaggiava la schiena per tutto il viaggio.
Loro erano fuori dalle gerarchie sociali.
Comunque,
erano...
che roba che i bambini sono così fragili. Basta metterli su un pullman, cazzo, e vomitano là. Ogni viaggio c'era qualcuno che vomitava e c'era poco da fare.
Io me lo ricordo proprio bene, arrivati a questo hotel in un paesino al confine in Italia per pagare di meno, giustamente era una catapecchia sì. E mi ricordo molto bene, cioè la mia insegnante, mentre io pensavo ti prego mettimi con Paolo e col gioco, ti prego mettimi con Paolo, sì Camola, mi piace che nella mia fantasia la chiamino Camola.
Non lo chiamavano veramente Camola i professori, però
tu andrai con, e poi io chiaramente finivo.
Ma cioè dove vi c'era... assegnavano i posti?
Sì,
sì, ci assegnavano. Sì.
Provavano a fare una roba del genere da noi.
Si scatenava lo sciopero proprio.
Certo.
Sciopero bianco.
Sì, ma impossibile.
Io la romance, cioè l'affair d'amore nell'autobus della scuola media, lo vivevo semplicemente da spettatore. Cioè ricordo che a un certo momento
un voyeur
vedevo dei miei compagni che a ogni galleria tipo limonavano, poi quando arrivava la luce si staccavano e dicevano
sì, perché c'era questa cosa, no? È sempre
segreto,
è un segreto, ma tutti lo sanno che quando arriva la galleria, che poi si spegne tutto il pullman, c'è un buio totale, parte qualche bacio da qualche parte, quindi c'erano le persone che controllavano altri, ci sono baciati eccetera, e c'era chi baciava. Io devo dire la verità, ero, nonostante avessi delle fidanzate anche in quel periodo, ero terrorizzato da questa cosa, quindi non ero uno che baciava, mi sono perso queste occasioni simpaticissime.
Io ero impegnato a gestire i nostri compagni problematici. Non c'era proprio il rischio.
Comunque, medaglia di merito ai professori delle medie che portano gli studenti.
Che coraggio.
Madonna.
Sì. Cioè,
a pensarci adesso.
Però cosa preferisci? Medie o liceo? Perché guarda che il liceo...
Allora, il punto è, medie non rischi cose penali. Probabilmente
ma non
al liceo sì,
ma sono anche un po' più controllabili secondo me le medie. Guarda che
allora,
al liceo sì, la gente
tranne
si
il grande
sfascia.
Classico ragazzi, Eri, non fatelo, è una stronzata lo scavalco dei balconi tra una camera e l'altra.
Sì, che io ho fatto
sì perennemente, cioè quello sì
lo facevamo tutti.
Mai fatto, uscivo dalla porta e andavo nell'altra stanza.
No, perché c'erano i controlli nei corridoi e quindi si scavalcava dal balcone, da un balcone all'altro.
Guardi, se i professori stanno tutta notte a vedere.
No, lo so che era una minchiata, però il timore che ci fosse qualcuno fuori, cioè, alla fine ci diceva vabbè, lo facciamo tramite balcone. E sì, cosa che abbiamo fatto effettivamente.
No. Non si fa.
Stavo pensando a altre esperienze delle medie e la gita.
Io delle medie mi ricordo strapoco anch'io. Mi ricordo due cose. In una gita, secondo me, eravamo in Francia ed avevamo l'albergo di fronte a una specie di stagno, laghetto. Io mi ricordo la sera che questo ragazzo, all'epoca il più popolare di tutti, adesso... comunque un browse chat, però sai quelli che hanno il picco molto presto.
Sì, okay.
Aspetta, che parabola.
No, era semplicemente di lui che si metteva a ruttare come richiamo per le rane e c'era un intero stagno di rane che gli rispondeva ai suoi rutti.
Ma questo è bellissimo.
Ed era un momento incredibile per me, perché dicevo, te, ma gli stanno rispondendo ai rutti, le rane.
È come quando fanno... ai tacchini.
Bellissimo.
Però lui riusciva a parlare con le rane, l'uomo che parlava con le rane.
Raga, le scuole di paese ci insegnano un ritorno alla vita agreste. Beh, bellissimo.
Più o meno quel ricordo lì. L'altro ricordo che ho è io che mangiavo con dei miei compagni e io che mi sforzavo di finire sto piatto di verdurine del cazzo. E un mio compagno che mi diceva: guarda che se non ti piacciono puoi lasciarle lì. E per me era tipo mind blowing quella cosa lì, perché dicevi: come se non le voglio non le finisco, ma sei scemo, cioè se hai sul piatto lo finisco.
Fabio è il proprio... senso del dovere. Una no,
Fabio, questione di educazione, nel senso io sempre sono abituato d'accordo. Alle medie, cioè fino a una certa, quello che ti davano da mangiare, poi a me è sempre piaciuto tutto, non ho mai avuto le... Però sta roba di arrogarsi il diritto di dire questa cosa, questi pisellini non mi piacciono, li lascio su, ma sei matto?
Sì, si vedevano comunque...
Sì, lì vedevi tante cose.
Signorino,
di come crescevano nelle famiglie, sia la classe, già anche solo di cosa avevi nello zaino, capivi più o meno in che, in che classe, insomma, lì si vedeva l'alta borghesia ogni tanto dava delle cose veramente speciali, come snack.
Mi ricordo gente che non aveva la più pallida idea di come tenere in mano un coltello.
O gente che non sapeva sbucciare la mela.
È vero, a sbucciare le mele, sbucciare la frutta, è vero.
Cosa che tra l'altro io faccio tuttora al contrario.
Cioè?
Sbuccio al basso verso l'alto.
Madonna, ma non sei il solo.
Vuole rischiare la vita praticamente.
Ma non è uguale, ma è da sotto.
Sì, comunque si crea. E poi si creava. Era una cosa che creava tantissimo gruppo, perché spesso nelle classi, nonostante ci siano così tanti momenti nel quale ci sono magari i ragazzi tutti insieme, però non hai l'occasione di approfondire alcune amicizie, alcune persone che ci sono all'interno della classe. E mi ricordo che in più casi noi abbiamo fatto più amicizia con altre persone e abbiamo ampliato i nostri orizzonti. Forse anche tu stesso con il Joe era stata una cosa anche dovuta a una gita scolastica. Mi ricordo che... nel primo periodo non vi cagavate molto.
In prima media, poi in seconda media
era esploso. Va bene. Liceo?
Sì, beh, diciamo che poi il liceo è la parte più succulenta dei nostri racconti. Anche se vorrei aprire una piccola parentesi per la gita alla scuola materna sul treno in stazione. Ragazzi, io quella gita l'avevo aspettata, essendo lavorando mio nonno in stazione, certo. L'avevo aspettata, cioè non ha- e mi ricordo che ci avevano fatto fare una valigia fatta con una scatola di scarpe che si poteva aprire e appesa con una cordicella,
come ai bei vecchi tempi.
Ma chiaro, e io lì da piccolo milord ci avevo messo dentro in questa valigia tipo la merenda e poi un catalogo dei trenini, perché mi piacevano i cataloghi dei trenini, e niente, l'avevo aspettata tantissimo. Bellissimo.
È bello però.
No, strabello.
Posso, anche se non è una gita, però fermare anch'io questo ricordo.
Vai.
La giornata all'elementari nel quale incontravamo i superstiti della seconda guerra mondiale, cioè i nostri nonni, e venivano invitati diversi nonni a chiacchierare, a parlare della loro esperienza durante la guerra, che prima di tutto effettivamente, cazzo che testimonianza, perché adesso è chiaramente è ovvio che le nuove generazioni non avranno questo tipo
pazzesco.
Questo momento insieme, insomma, e soprattutto io portai mio nonno, che era un personaggio un po' molto estroverso, fin troppo estroverso,
istrionico
assolutamente, che alla fine parlò tutto il tempo lui, interrompendo tutti gli altri signori anziani che si erano presi la giornata per venire a raccontare la loro storia, e parlò circa 40 minuti di pane, olio e sale, perché lui raccontava che siccome era scappato in Toscana c'era comunque l'olio, cioè era riuscito comunque, aveva comunque un sacco di olio, no? Nonostante fosse una cosa,
ah beh, ma andava per scambi a seconda, esatto, di chi aveva in casa cosa,
e alla fine mangiò pane, olio e sale per un sacco di tempo e dice: ancora adesso io mangio pane, olio e sale, non lo mangiate sempre anche voi,
che è comunque meglio di come mangiano i toscani oggi il pane che è senza sale.
No, ma infatti si metteva il sale proprio perché in realtà anche pane e olio sarebbe buono su del pane che è salato.
Normale, esatto.
Comunque una puntata spin-off solo sui racconti dei nonni.
Sì, ci potrebbe stare. Vabbè, comunque niente, non era di per sé una gita, però è un ricordo proprio.
Sì, legato ancora...
Erano le giornate in cui non si faceva scuola.
Sì,
comunque.
Sì, bellissimo. E poi il nonno che veniva al tavolo, cioè quando arrivava un parente, no, a scuola, che ti veniva a salutare al tavolo, e c'era quel momento un po' di imbarazzo e un po' tipo al di fuori della
noi
scuola.
Noi avevamo nostra mamma, che lavorava a
cavolo,
scuola.
Com'era questa cosa, in effetti?
Tranqua,
basta, sì, non vi cagavo.
No, era, finta si è niente. Fatta mettere apposta ovviamente in altre classi, perché non è illegale a quanto pare.
Beh, ai tempi era normalissimo quasi avere, cioè nel senso,
sì, però,
per i docenti,
cioè, se ci pensi è una roba che dici non ci sta.
Beh, pensa a quelli che facevano docente elementare, magari era unico docente ed sì, era sì. Tua mamma o tuo papà, cosa che è successa a mio zio.
Sì, sì, no, beh, un tempo era una cosa comune.
Era comodo, sti dovevi far firmare degli avvisi che ti eri dimenticato, esatto. E in quel caso tornava utile, perché potevi sfrecciare nell'altro padiglione.
Però non potevate falsificare, però vabbè, alle elementari non si falsificava niente.
Solo pochi.
Io già alle medie falsificavo.
Solo pochi alle elementari, ma oggi quei pochi sono in galera.
Io già alle medie avevo imparato a fare la firma di mia mamma perfettamente. Saprei farla ancora adesso. E tra l'altro ho scoperto di recente che adesso con il registro elettronico, purtroppo, questa arte si è persa. Andata, però una volta c'era l'arte di imparare.
Sì, ti mettevi lì.
Ti mettevi lì e facevi qualche pomeriggio, sì, sì, di prove, eccetera, nascondendo le testimonianze, chiaramente.
Sì, sì, ci sta. Beh, arriviamo quindi un po' al periodo più caldo per quanto riguarda le gite, perché si inizia a fare sul serio. E quando, diciamo, si inizia a fare sul serio, chiaramente io che incontro Fabio abbiamo scelto una scuola che non ci ha dato poi dei grandissime... No, allora, secondo me abbiamo fatto delle belle gite.
No, secondo me le gite ci sono stati anche forse... Cioè, io ho dei bellissimi ricordi delle gite, però forse perché erano proprio i 4-5 giorni in un anno.
Sì, di totale...
un po' più libero, ecco.
No, ecco, la secondo me poi... Dopo questa lunga e doverosa premessa, la gita delle superiori è un po' la tematica principe di questo episodio e tutto quello poi che la gita alle superiori va a rappresentare. Non so voi, noi avevamo solo delle gite di più giorni al quarto e al quinto anno.
Che al terzo l'abbiamo fatto,
Anche noi terza, quarta, quinto.
Doveva essere, di solito si faceva da noi solo il terzo e il quinto, ne c'è andata di culo perché abbiamo fatto anche il quarto extra.
E allora io mi sto dimenticando una gita.
Roma, Auschwitz, Grecia.
Ah, siete voi che siete andati a Auschwitz.
Fortunelli.
Allora no, abbiamo fatto secondo, quarto, quinto. A Roma al secondo anno.
Ah, forse c'è ragione, bravo. Sì, 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 è vero, è vero.
Sì. Siamo i Fortunelli. Purtroppo il liceo classico chiaramente non è famoso per essere una palestra di svago e di libertà creativa dei propri iscritti.
Sì, l'idea, ma proprio c'è scritto nello statuto.
Sì, no.
Il classico. Togliamo la creatività e la gioia di vivere a questi ragazzi in modo che crescano
belli, pronti a questo sistema.
Pronti a un
mondo
sistema di merda.
Dunque,
in effetti funziona dal punto di vista del capitalismo. Funziona molto bene.
tantissimo. Non so, comunque a me fa straridere sta roba che il classico andava in Grecia, a Roma, sì, e a Auschwitz
e noi ad Amsterdam.
No, ma va, noi, socio-psicopedagogico, prima gita di più giorni, Cottolengo, Torino.
Ma a far cosa a Cottolengo?
A vedere...
Cosa c'è a Cottolengo?
È l'ex ospedale psichiatrico.
Cioè, lo siete andati a vedere?
Certo, abbiamo visto anche i documentari.
Quindi è proprio l'idea della Grecia per il classico. Esatto, Cottolengo. No, sì.
E dici un po', raccontaci invece prima le location dell'artistico.
Io ho avuto la fortuna di fare 5 viaggi al liceo. Perché ho avuto la fortuna di essere stato bocciato un anno. Quindi ho fatto Grecia in seconda, Grecia 4 persone sospese tornando dalla gita scolastica. In terza siamo andate a Barcellona, cioè in seconda che ho fatto di nuovo perché bocciato, ho fatto Barcellona. In terza di nuovo ho fatto Barcellona. In quarta ho fatto Madrid e Bilbao. In quinta ho fatto Berlino.
Non male.
Sì. E tra l'altro per tanti giorni, non erano cose da 4 giorni, ma era 6, mi pare 5 notti praticamente tutte. Mi ricordo c'è stato un anno nel quale abbiamo rischiato di non partire perché i professori... C'era qualcosa dell'ordinamento che era cambiato sulle tipo i pagamenti dei docenti durante le gite scolastiche, okay. Queste cose qua. Mi ricordo che c'era una questione, perché ero anche rappresentante d'istituto e seguivo, ne parlavano in continuazione, tipo nelle...
Noi in quinta superiore non siamo tecnicamente andati in gita, perché era l'anno in cui i professori protestavano contro la Gelmini e... come segno di protesta non portavano gli studenti in gita, che mi sembra
una roba
di nesso e causa che
un nesso non causa come siamo
contro la Gelmini, gli studenti pagheranno il conto. Grazie.
È una grande metafora. Grazie, della vita.
Esatto, perfetto.
E quindi siamo andati autonomamente. Cioè abbiamo saltato 3 giorni di scuola, l'abbiamo attaccate e uno dei nostri professori, cioè il nostro prof di religione, è venuto tipo i 3 giorni che erano di vacanza, è venuto con noi, però abbiamo fatto tutto autonomamente.
Bello, bella idea.
Bello davvero.
Cazziato, vabbè, dopo
arriviamo. Certo, adesso, cioè arriviamo dopo, secondo me al... Allora, partiamo dalle prime gite, quindi... la nostra prima gita dopo un anno sopravvissuti a, come dire, il tasso altissimo di mortalità del liceo classico che aveva
che tra l'altro fa ridere ma è anche vero,
falcidiato una classe di 28 persone, sono arrivate l'anno dopo, ce n'erano tipo in classe in 12 rimpinguate da 3 di un'altra sezione, quindi eravamo in 15.
No, adesso
quasi il 50%,
specifico,
ragazzi.
Però visto che ho fatto questa battuta, che non è che sono morti in 16, semplicemente sono stati bocciati più del 50%.
Più del 50%.
No, madonna mia.
Più del, no.
Hai detto che sono passati
quasi il 50%.
Sì, no, quello che mi ricordo io, che eravamo partiti il primo anno, che eravamo in 28-29, siamo arrivati all'ultimo anno in quinta, dove anche all'esame finale hanno bocciato delle persone, cioè non hanno ammesso all'esame.
Che carini comunque.
Sì.
Grandi.
O hanno ammesso e poi hanno bocciato, se non mi ricordo.
Ancora meglio.
E... Dai che ce la fai. No.
Pom.
E abbiamo finito, secondo me, l'ultimo anno in 17, ma con un'aggiunta di 5 persone almeno durante...
Perché avranno scremato delle classi.
Perché erano sparite delle classi, 2 classi erano sparite almeno, e erano arrivati questi transfughi dal secondo anno, mi pare.
Sì. Quella è una scuola che va chiusa, buttata via la chiave.
Vuol dire che non funziona, semplicemente la chiudi, basta.
Ovvio.
Sì, ma siamo tutti d'accordo, e comunque, nel senso, quando siamo andati noi era il momento di picco, proprio anche come numeri. Io penso che negli anni seguenti si sia dimezzato il numero di studenti di quella scuola, cioè da 800, 1000 che eravamo a 400, 500, una roba del genere, di iscritti.
Eravamo in 1000 iscritti, effettivamente.
Eravamo veramente tanti.
È nota, diciamo, il liceo classico di Bergamo per avere questa storia molto contro, molto interessante, molto, in
se volete una puntata
da approfondire, secondo
me lo possiamo fare, fatelo, ce lo sapere nei commenti.
Sto pensando un bel documentario si potrebbe fare sul Sarpi, secondo me.
Beh, io ho anche persone, parenti che l'hanno fatto negli anni della contestazione, bocciati perché protestavano, nel senso, ma senza andare tanto indietro, gli anni che c'eravamo noi, l'anno in cui c'è stata l'occupazione, nessuno è andato in gita. Tornando all'argomento, ha fatto l'occupazione a stecca, hanno tolto le gite a tutti. Fortunatamente sì, era il nostro terzo anno che non sì, era previsto.
E io so anche che hanno poi avuto il coraggio, pensate, anche di denunciare delle persone che poi hanno avuto dei problemi, che cioè i potenziali normalisti di Pisa che non hanno potuto fare la normale.
Sì, roba che si sono portati dietro tutta la vita, poi ecco, quella roba lì.
Ecco, perché beh, guardate, se volete fatecelo sapere, un approfondimento lo possiamo fare. Detto ciò, i superstiti accolti, i membri delle altre classi che arrivavano chiaramente con un PTSD tremando. E al secondo anno ci siamo trovati dimezzati, ma ci hanno premiato con la gita a Roma. Uno degli episodi più belli che io ricordo della gita a Roma è che la gita a Roma si faceva chiaramente in primavera. A un giorno dalla partenza, il nostro professore, che era un professore che ci ha sempre appoggiato e difeso, c'è da dire che comunque esistono anche delle persone nella merda che sono delle persone valide.
Fammi la voce di questo professore.
No, non era lui, dopo te la faccio.
Giusto per capire se era lui.
Arriva e dice: ragazzi, sto proprio poco bene, ma no, prof, che cosa c'è? Lì tutti panico, la gita a rischio, no, non viene il nostro prof in gita. Ma state tranquilli perché la gita si farà. Sì! Allora, taglio cinematografico, ok, immaginatevi, poi arrivo a Roma tutti, la notte, sirene d'ambulanza portato al corso.
Ma era l'unico docente che...
No, ce n'erano altri. Ce n'erano anche altri due, mi sembra.
Sì, ma lui era una stella veramente,
no, veramente una brava persona.
Crollato.
Io ho avuto un episodio simile sul... Pensavamo di non partire per questa cosa delle insomma, i professori che... Boh, non mi ricordo bene se non venissero pagati del tutto o venissero pagati solo per il normale orario scolastico e quindi tutto il resto della giornata.
Di fatto, ancora oggi penso che le gite ti paghino veramente una miseria in più, ma euro, cioè,
sì.
E hai una responsabilità comunque
più veramente ancora. Quindi c'è una docente che ci aveva detto: sì, vi porto io. Alla fine dice: no, non vi porto più, tipo a 10 giorni dalla partenza. Non una mossa carinissima di comunque una persona non carinissima. Quindi sì, ci si poteva aspettare questa mossa. E siamo andati in ginocchio da una nostra prof a chiederle per piacere di sostituire quest'altra docente, e lei, carinissima, si è intenerita a vedere questi studenti inginocchiati di fronte a lei, ed è partita.
Cavolo,
per salvarci,
grande,
la gita, perché sennò stava saltando proprio 10 giorni.
No, ecco, noi siamo andati, ma è stato molto bello poi a ripensare a la timeline del la gita si farà. Sì.
Ma quindi qual era, possiamo sapere, il problema?
Broncopolmonite.
Ah,
broncopolmonite. Cioè, un eroe comunque.
Sì.
Io ricordo la sua collega d'inglese totalmente nel panico e affranta. Perché chiaramente avevamo perso, perché poi questo professore aveva una passione nello spiegare, nell'insegnare, che ci faceva da cicerone, quindi raccontava tutto, raccontava qualsiasi cosa. Che altro di ricordo della gita a Roma? Sicuramente uno degli highlight più belli che mi ha portato a ridere avevo riso poche volte così. Finalmente noi maschi, che ai tempi eravamo in 4, al secondo anno eravamo in 5 su 15, riusciamo a ottenere una camera tutti insieme, no? Quindi, cioè, grande festa.
Devasto.
Devasto totale.
5 in una camera, quindi.
5 in una camera.
Hanno camere molto.
Con il grandissimo compagno in questione, che purtroppo è stato con noi un solo anno. Ma ti giuro, io quella notte stavo per vomitare le budella dal ridere, perché questo non smetteva di fare il verso del cinghiale. Ma fino alle 4 del mattino a oltranza.
Sì, era un loop. Eravamo entrati in un loop in cui proprio, cioè, ti continua a far ridere, cioè non smette mai di essere divertente. E lui continuava, cioè non è che a un certo punto ha detto mi sono rotto il cazzo.
Eroe.
E lì secondo me poi è stato anche l'anno in cui abbiamo iniziato a vedere a livello di liceo un po' le dinamiche anche di alcune nostre compagne che andavano, cioè, iniziavano ad andare sotto per alcuni di altre classi. E poi
quando mi hanno accusato di avere bevuto, a me che sono astemio, cioè,
quello non mi ricordo.
Ma chi? Non posso fare i nomi, ma due, siccome io ero, cioè, pensate, dopo
due compagni,
due compagne, allora, siccome io poi c'ho la stupidera a una certa ora della notte,
questo lo sappiamo, c'ho
proprio la stupidera,
un giorno faremo un episodio tardissimo,
4:15,
solo per farvi sentire prima di andare a letto, Camo, quanto cambia il suo umorismo e la sua personalità, proprio diventa un'altra persona,
perché c'ha i filtri che si abbassano,
si abbassa tutto proprio.
E allora, cioè, a una certa ero molto euforico, ero molto contento, dai, 4 giorni, ci stavamo divertendo.
Cazzo, era una vita, tra l'altro, di frustate.
Di rigore, di frustate. Ed eravamo tutti insieme in questa camera, a un certo momento io dico, cioè, già, no, da aggregatore sociale, chi è che manca? Ah, mancano loro due. Allora dico, dai, le vado a chiamare, tipo, apro la porta, le vedo che sono sul fondo e probabilmente devo averle fatto paura perché inizio a rincorrerle fortissimo e queste qua si chiudono in camera e io tipo sbatto sulla porta e dico, dai, venite che facciamo festa, niente, il giorno dopo
che risbronzo.
Infamato così.
Infamato così, che avevo bevuto. Ma guarda, io sono astemio, cioè non tocco l'alcol, è un dato di fatto. Tutto quello che mia deficienza arriva proprio naturalmente, non c'è trucco, non c'è inganno.
Poi le altre due di cui sono sicuro, una non mi ricordo, una c'era una roba veramente strana, che c'era una nostra compagna che aveva un fidanzato non della nostra scuola, il fidanzato di Napoli, e questo ci si è accollato per tutta la gita.
Madonna!
È venuto su a Roma e ci si è accollato.
Terribile,
per stare con lei.
Roba.
E c'era sto tipo X.
Sto tipo X che c'era.
Che te lo trovavi in albergo la sera in camera, così. Seconda cosa che poi noi.
Certo che i napoletani, ragazzi. Scusa, chiaramente una battuta.
È una battuta.
E la seconda cosa è che quando siamo andati ai musei capitolini, secondo
Stavo
me, ai musei vaticani,
io
anzi,
e Fabio, c'era un record.
C'era la guida. Chi vuole andare con la guida? Io, Camo, nah. Abbiamo fatto tutti i musei vaticani di corsa per vederli tutti. Ma cioè, senza vedere niente.
Ma che senso ha, ragazzi?
Ma non aveva senso.
No, era solo per dire di averli visti. Ma non ha senso, se ci pensi anche adesso. Era una roba troppo stupida. Eravamo io, te e Rocco, secondo me.
Sì.
E quello. E l'altra cosa, secondo me, però potrei sbagliare, era il tuo tentativo di flirt con una nostra compagna in quella gita già.
Sì. Ma io poi in quella gita poi mi feci la fidanzatina.
Che era?
Tagliamo.
Ok. Quindi sì, ok, c'era questo flirt di Camola.
Allora, sì, perché?
L'abbiamo visto anche in questa veste.
Perché? Perché io ho sempre vissuto le gite al liceo come l'occasione di presentare una parte diversa di me, partendo da zero. Ovvero, avendo il carattere che ho, ma chiaramente, essendo anche molto, come dire, conciliante, io in classe diventavo il confidente, il super amico, cioè
venivi frenzonato molto spesso,
ma a distanze siderali. Distanze, cioè,
perché eri la persona con cui
si potevano raccontare i problemi senza essere giudicati e si trovava una soluzione insieme.
Sì, poi ecco, noi secondo me come gruppo di maschi nei primissimi anni del liceo c'era veramente 15 anni di differenza con le nostre compagne, anche con noi, certe sì. nostre compagne, certo. Cioè era proprio cioè che non c'era partita più, nel forse. Senso dopo invece secondo me sugli ultimi anni già siamo andati in pari più o meno, ma i primi anni erano proprio mondi diversi, non con l'effetto. Tutte però con alcune era proprio una roba diversa, cioè ti raccontavano delle robe, dicevi
sì sì, distanze, ecco, io ero diciamo generalmente la persona con la quale potevi parlare e confidarti, e l'occasione della gita per me diventava la possibilità, perché avevo capito che se c'erano persone di un'altra classe potevo tranquillamente adagiarmi nei miei rapporti sociali che mi ero costruito, ma presentare una parte di me diversa a questa gente che non avevo mai visto.
Che è una cosa che è rimasta in te, questa cosa qua, cioè questa strat della gita. Secondo me è sempre bello vederti incontrare una persona che non conosci e che io conosco. Cioè mi piace presentarti alle persone perché sono anche io curiosa di
vedere cosa
vedere
esce.
Cosa fa. Oggi vediamo cosa fa, come si comporta.
Ma Camo, sì, è anche in quelle situazioni in cui c'è qualcuno di nuovo che magari...
Sì, si prende sempre cura.
Esatto, quindi ti lo leva accoglie. Quello sbatti lì.
Ti leva lo sbatti, sì.
E
sì.
se lo accolla lui.
Pensate Bravo. Che al lavoro...
Bravo.
Grazie. Pensate che al lavoro ci hanno appioppato, apro questa parentesi, questo ragazzo che arriva da un Erasmus in Spagna, subito mio grande amico, ma fa straridere perché io gli spiego le robe tecniche in italiano, lui mi risponde in spagnolo ma in qualche modo.
Come si dice Italia-Spagna?
Si arriva alla fine. E quello diventava proprio l'occasione di giocarmi in un ruolo diverso. Infatti, alla mia prima gita... a Roma riuscì finalmente poi a
scopare.
No, quello arriva degli eoni più tardi. Però poi a ottenere il numero di una ragazza quando ci si scriveva con gli SMS del Nokia 3310.
Con i limiti. Scusa, i limiti con la Summer Car.
Tipo. E in un maggio dei miei 16 anni dare il mio primo bacio sulle mura di Bergamo.
Beh. Dai.
Bello.
Quindi sì, occasione di flirt, perché effettivamente si univano più classi insieme, era sempre interessante vedere a chi c'era nell'altra classe.
Eh sì.
Perché alla fine quelli con il quale sei in classe è come se fossero un pochino dei tuoi parenti. Quasi, no?
Se...
Noi avevamo un po' questo effetto, cioè le ragazze della nostra classe sono un po' intoccabili, cioè non flirti con una ragazza della tua classe.
E più che altro... Cioè,
finisce male. Cioè.
Cioè per me era impensabile, ma anche solo per il motivo che ero... Io ho fatto tutti gli anni alle superiori, tra l'altro il primo anno che sono andato in gita, che era in terza superiore, ero l'unico maschio in classe.
Wow!
Mi roba pare. L'unico...
Mamma mia, sbatta.
Ma medio in realtà, cioè nel senso su quello, anche perché poi cioè, quando mi sono capitati i maschi non è che fossero, cioè non c'è mai sta, anzi, solitamente erano le persone con cui avevo meno a che fare in assoluto, solo che poi in gita te li ritrovi in camera perché
chiaro,
certo. Sei gli unici due maschi... E allora dovete stare insieme in camera, infatti ringrazio le mie compagne che mi hanno sempre ospitato. E sì, primo anno di gita, tra l'altro non in primavera secondo me, era perché mi ricordo un freddo di merda e pioggia, Torino, Cottolengo, proprio una serie di robe tristi e brutte, vedere sti documentari su ste povere persone con le peggio deformazioni. Una sera, non so, eravamo andati in un bar in centro e ci hanno abbandonato. Cioè il professore che era con noi a una certa, senza dire niente a nessuno, è tornato in albergo, da solo. Ma cioè non è che eravamo tipo a 10 minuti a piedi, bisognava prendere un tram, spostarsi, tornare. Così, abbandonati, e fortunatamente siamo tornati tutti, però sì, quella non me la ricordo come una grande gita. Poi nell'altra classe con cui andavamo in gita, era la classe dove avevamo messo altre tipo 5 ragazze, che era la mia compagnia del mio paese, quindi erano tutte persone che conoscevo, quindi dal punto di vista romance legit per me zero.
Non hanno funzionato.
Sì, sì, ma era proprio una roba che non mi entrava in testa.
Io mi sono rovinato una gita per una mia fidanzata che oggi posso dire era pazza. Si può dire, tanto non si sa chi è, perché effettivamente non è il mood che vuoi avere in realtà in gita, avere la fidanzata, era nell'altra classe, quindi certo. Mi ha un po' rovinato il mood di quella vacanza e di quei giorni. Vabbè, noi chiaramente liceo artistico, da poco si era messo questo veto al liceo artistico di non andare più ad Amsterdam. potete immaginare per quale motivo. Infatti tutti i docenti dicono no, non andiamo più ad Amsterdam. Però c'erano stati un sacco di casi di viaggi ad Amsterdam. Però comunque, anche se ci hanno portato in Grecia, il primo viaggio in seconda liceo che abbiamo fatto, la sera quando ci hanno chiusi nelle stanze dell'hotel, noi ci siamo organizzati, cioè la classe si è organizzata per andare a prendere delle bottiglie di alcol e portarle in camera prima di questo sequestro. E quindi si erano tutti organizzati benissimo per portare prima le bottiglie, poi dal balcone passare in questa stanza madre dove c'erano tutti gli alcolici lì e fare baldoria. Io in questa occasione ero in stanza con un mio carissimo amico ancora oggi, che era Marcello, che saluto. Io e Marcello in quella situazione ci siamo ritrovati subito prima della festa a guardare la televisione greca mutata e doppiare sopra con le voci, con le nostre voci, la televisione greca.
E non avete mai raggiunto
dopo un po' eravamo già così felici di fare questa attività così divertente che Marcello mi ha detto ma stiamo qua, che comunque a me mi sa di una roba rischiosa di andare a fare questa festa nella stanza, e quindi abbiamo detto vabbè dai, tanto ci stiamo divertendo tantissimo. Abbiamo passato la serata
a doppiare
la televisione greca e il giorno dopo noi ci siamo svegliati con questa news del fatto che erano stati sgamati in pieno tutti e che c'era sospetto di sospensioni a fine gita e sono stati sospese 4 persone. Io sono stato anche accusato da un docente, a ripensarci, una roba che non aveva nessun senso, che voleva sospendermi per omertà. Cioè perché non dicevo chi era stato a comprare le bottiglie di alcol e queste cose, nonostante io non c'entrassi niente, fossi in camera con il mio amico.
Si può neanche doppiare la TV greca in pace. Cioè uno diventa
esatto. Un
criminale.
Bellissimo.
Quindi sì, questo è stato il mio primo viaggio. E gli altri, non lo so, ogni viaggio ha avuto... Diciamo che nella gita scolastica anche c'è una cosa che viene fuori, che è insomma questa cosa delle un po' le gerarchie all'interno della classe, che sono molto belle, cioè tipo noi avevamo diversi anni questa figura estremamente divertente, estremamente simpatica, che faceva ridere tutti e che diventava che diventava un po' il centro anche della gita scolastica. Perché tutti volevano essere intrattenuti da questo povero santo che si prendeva la responsabilità di intrattenere 40 persone.
Sarebbe bellissimo però un'intervista con lui.
Io sono d'accordo
su questa tematica qua, sarà profonda.
È interessante come una cosa che ho realizzato di recente è che col senno di poi, a ripensare a queste, a, alle gite, io avevo già un rapporto con la videocamera molto forte in tutti i viaggi che facevo, ma era una cosa di cui non avevo assolutamente raziocinio, cioè non pensavo neanche, non gli davo neanche un valore particolare. Per me era un modo per portarmi a casa dei ricordi, come la gente faceva le fotografie. Io portavo sempre la cinepresa, voi vi ricorderete sicuramente, perché vabbè, ho fatto anche il nostro primo viaggio nell'Interrail, ho portato questa cinepresa, ho filmato tutto, e che per assurdo poi è diventato il mio lavoro. Quindi adesso a rivedere quelle riprese e comunque dico, quelle
riprese
scemo
lì che hai fatto di quel viaggio dell'Interrail, rivederle 14 anni dopo, quando chiaramente Paolo ha i suoi tempi, le cose le fa molto bene, ma è un ragazzo che ha i suoi tempi, le cose, cioè, le fa, cioè, veramente da Dio, però gli dovete lasciare lo spazio. Quando dopo 14 anni dopo ha montato le riprese che aveva fatto nel nostro viaggio, cioè è incredibile comunque rivedere quella roba.
Ma perché le comunque era tutta un'altra cosa, non le ha ancora viste. Perché vederle l'anno dopo, secondo me, non ti dà lo stesso effetto. Comunque, 14 anni dopo è una roba,
è un'altra roba.
Cazzarola.
Quando, diciamo, poi, chiaramente, facendo il giro, tu al secondo anno ci racconterai, hai avuto un altro viaggio, noi l'abbiamo saltato, arriviamo al terzo anno. Una delle poche classi privilegiate ad avere un'opportunità, ovvero, appurato il fatto che avremmo dovuto lavorare un anno di ricerche ed esposizioni, ok? Abbiamo vinto per il nostro lavoro un viaggio, perché abbiamo preparato un anno di ricerca chiaramente sui campi di concentramento. Il viaggio...
Cioè l'avete vinto?
Sì, era una sorta di bando dove una fondazione finanziava un viaggio della memoria che quindi pagava più dell'80% poi delle spese.
Sì, noi pagavamo una percentuale.
Ah, vabbè, dai, non sapevo questa cosa.
Sì, era questa fondazione, se non sbaglio, di questo ebreo comunque benestante che lui tutti gli anni metteva.
Ma
questi
metteva nazisti, antisemiti.
Metteva questi soldi e quindi dava la possibilità a tot classi, adesso non so se fosse una roba solo sul liceo classico, su più licei, c'era questo professore del liceo classico che si interessava, però fatto sta che noi abbiamo fatto parte, diciamo, di questa roba.
Diciamo che l'apice, io ricordo l'anno prima del viaggio bisognava concludere questo iter di studio portando le proprie ricerche. Ci avevano fatti andare la nostra classe e un'altra classe che sarebbe venuta con noi al rifugio del Monte Avaro in una giornata di nebbia e pioggia. Ma un sonno. Abbiamo letto una trentina di ricerche, ma io un sonno così. E dovevi aspettare il tuo turno
sul Monte Avaro.
Sul Monte Avaro, in questo ritiro spirituale.
Anche io ricordo questa location proprio da
una nebbia. Cioè, che dici? Datemi una cioccolata, una coperta, ciao! No, io ero lì che aspettavo, adesso devo spiegargli com'è che funziona il mio corpo delle SS. Vinciamo finalmente il viaggione.
E voi siete felici di vincere questo viaggio, perché chiaramente
comunque, è una gita extra, esatto.
È una gita extra e quindi sul dolore degli altri ci facciamo del gran divertimento, ragazzi.
Perché infatti c'è questo rapporto tra l'amarezza di essere felici per chiaramente fare un viaggio che non avreste neanche fatto, quindi, e poi andare anche a Auschwitz, cioè nel senso comunque deve essere interessante. Contemporaneamente però sei in quarta liceo,
tutte le ricerche le abbiamo fatte al terzo anno del liceo, il viaggio è stato fatto,
quindi sei in quarta liceo e sono i tuoi 4 giorni nel quale vuoi fare un po' baldoria con i tuoi compagni di classe, quelle occasioni che sono rarissime,
esatto,
che hai solo d'estate, tra l'altro non per molto tempo,
sì.
E quei giorni lì, quindi questo rapporto tra il contenuto e...
sì, il contenitore è assolutamente proprio molto molto dissonante. Allora, apro prima dell'ironia, viaggio molto bello, è molto bello farlo con delle altre persone. Detto ciò, le modalità allucinanti, ovvero
al liceo classico,
due classi prese, caricate alla stazione di Bergamo su questa corriera con Diego l'autista, che era diventato un eroe di quella gita, mangiava con noi, rideva con noi.
Cioè, già che non vi hanno mandato in treno comunque.
Non male.
Un occhio di riguardo.
Un occhio di riguardo, assolutamente. Vai in corriera. Però sto
treno
qua. Sto qua, ragazzi, si è guidato Bergamo-Cracovia, Cracovia-Bergamo con una serie di robe non stop.
Da solo, che già.
Da solo.
E non mi ricordo quello sera.
Non aveva il cambio. E ha fatto.
È illegale. Sì, sì, sì.
Io mi ricordo questo momento in cui l'autobus si impantana in una discesa, in una salita di neve, in cui diciamo oh, e siamo dovuti scendere. Ti ricordi che doveva fare?
Perché è troppo pesante.
Perché tutto il tragitto è stato anche lungo. È stata una settimana, secondo me. Non era uno da quattro giorni. Perché abbiamo fatto le Risiere di San Sabba,
Bergamo-Trieste, Risiere di San Sabba, poi siamo andati Linz per dormire un paesino al confine, no? Italia-Austria.
Sì, mi pare di sì. Poi
Vienna.
Abbiamo fatto Vienna?
Sì, Vienna.
Ricordo manco.
Quindi da Linz siamo andati a Vienna. È stato l'unico momento in cui ci hanno detto godetevi questa giornata dove non parleremo di olocausto. Quindi tempo di mangiare una Sacher Torte.
Yeah! Yeah! Ah sì, è vero.
Ragazzi,
mentre stavi per addentare questa tortona di cioccolato, no, ricordati di Anna Franca. E tu la mandavi un po' così.
E poi non mi ricordo se salendo o scendendo abbiamo fatto Český Krumlov in Repubblica Ceca, in quell'albergo
scendendo.
Pazzesco.
Perché abbiamo fatto, guarda, ti dico, Vienna, poi siamo saliti in Polonia, esatto, Slovacchia-Polonia, arrivati Cracovia-Auschwitz, Auschwitz-Český Krumlov, era un po' la tappa per stemperare. Tra gli highlight io vorrei dirvi, allora, itinerario di viaggio, tappe molto molto serrate, e comunque sapete l'autobus che rumore fa, ha un rumore bianco, va, ok, quindi già comunque un viaggio non fatto d'estate, ma era tipo febbraio.
Sì,
allora durante il viaggio l'obbligo eravamo in quasi 40 alunni,
sì, sì, sì.
Ognuno esponesse la seconda parte della ricerca fatta l'anno prima
al microfono
durante il viaggio.
Ragazzi,
ma no, dai!
un non stop. E tra l'altro poi c'era gente, cazzo, che dormiva in piedi sostanzialmente, ma continua, ragazzi
venivano svegliati se ti addormentavi?
Venivi svegliato, però a una certa, secondo me, avevamo, cioè, la
hanno
gente
un po' mollato botta, hanno anche un po' i professori, mollato botta, ma anche perché o erano presentazioni o erano film / documentari a tema.
Io sono morto,
cioè anche arrivare così a Cracovia è lunga,
c'era la neve.
Ma certo, perché tu guardavi fuori, c'era la nebbia, la neve dentro sto rumorino, il caldino ti facevano
il maglione
camminare come un demone. Salivi, dovevi leggere le relazioni, e io sono morto a come si chiamava quel film sul processo di Norimberga lentissimo?
Il processo Eichmann, ma no, non
aveva un nome tipo c'entrava il puzzle con, vabbè, io sono morto su quel piccolo schermo, ho perso conoscenza totalmente. E altri highlight belli, che cosa possiamo dire?
Vabbè, sì,
noi al casinò, esatto.
tu al casinò, perché eri maggiorenne.
Io ero uno dei quattro maggiorenni a febbraio di quei 40 alunni, e quindi cosa succede? Prendo tutta la valuta polacca dei ragaz e dico andiamo al casinò.
Perché era l'ultima notte, quindi a tutti erano rimasti lì le monetine, così, quindi sono passati loro a raccogliere tutto.
È vero, siete giocati?
E entro in questo piccolo casinò di questo hotel enorme, perché comunque il viaggio era finanziato, ma era finanziato in delle strutture, ragazzi, cioè
bellissime. Sì, sì, sì.
Entro in questo casinò, la prima cosa che vedo è questa donna in lacrime che consegna una collana a questo uomo che sta per andarsela a giocare alla roulette, e dico ok,
pane per i miei denti.
Ok. Ricordo che il mio collega, compagno di allora, purtroppo non troppo compagno, comunque decide di puntare, non so se di fortuna o per sbaglio, lascia una fish sul numero 36 rosso, ok? Fa due volte il 36 rosso, che significa una quantità di vincita notevole. Chiaramente noi non avevamo puntato, non ricordo. Certo. Però io gli dico usciamo da qua ora, adesso prendi tutto e andiamo. Chiaramente lui, no no, continuiamo a giocare. Abbiamo comunque
fa
avuto...
ridere perché è ancora in Polonia adesso con il nostro compagno.
È tornato in Polonia. Gli è piaciuto
dopo la
talmente
vittoria.
Tanto. E niente, abbiamo avuto comunque un plus valore rispetto a quello raccolto, che però abbiamo deciso di spendere per tutto l'autobus, quindi abbiamo comprato un sacco di schifezze, di merendine e le abbiamo date in giro.
Sono convinto che il 50% sia andato comunque a te.
È stata una sua idea di prendere le merendine, comunque non era una idea di tutti.
Ho avuto perizia di
di scegliere quelle che piacevano a lui.
Gli ultimi due ricordi molto belli di questa gita, che è una pausa pranzo in un alberghiero in Slovacchia, dove dei ragazzi tristissimi ci forniscono questa zuppa in brodo, dove probabilmente sembrava gliela stessimo togliendo noi a loro.
Quello era veramente deprimente, cioè io ancora, anch'io proprio quella memoria lì di che arriviamo in sto posto, proprio da Est Europa, anni 80, a mangiare in questo location, che dici, con i cani fuori, randaggi, mi ricordo. Che dici, dove cazzo siamo finiti? Sì, me lo ricordo ancora, veramente strano.
Tra l'altro c'è questa cosa del tappa forzata in accordo con l'autista del pullman, che a me fa sempre riderissimo.
Certo.
Cioè quel quando fanno lobby gli autisti, certo, e si accordano con i vari autogrill per fare le tappe pipì. Lì. Che intanto, tipo, ho fatto dei viaggi che si facevano due tappe pipì, tipo su tre ore di viaggio, che dici, la madonna, addirittura. Sempre in sti posti stranissimi.
Ma stranissimi, tra stranissimi.
Cioè, quando ti fermi in autogrill, poi quando la vivi da guidatore e ti capita la scolaresca che è entrata appena prima di te, è rovinata la tua giornata di viaggio.
Eh sì. E ultimo, vabbè, il paesino Český Krumlov in cui pernottiamo alla fine di questo viaggio sembra un paese da fiaba, con tutte le torri colorate, il castello. Anche in questa gita, condita di tanta tragedia e tristezza, il nostro Kamola riesce a innamorarsi di questa ragazza dell'altra classe, con la quale non è mai andata assolutamente, però me la sono ho combattuto. Ho combattuto.
Bravo. Sono
quegli amori veri, quelli, in qualche modo. Quegli amori, quando proprio è solo platonico e dici, cavolo, che ricordo rimane proprio fortissimo di questa cosa che non ha portato a niente.
Assolutamente inutile.
Completamente inutile, completamente perso.
Beati 17 anni e anche lì comunque è stata terreno di prova per dire, bella raga, non devo essere lo psicologo di nessuno, posso fingermi altro e via.
Io, vabbè, ho la gita di quarta, niente di straordinario, a parte l'architettura degli hotel di Firenze, che pensano bene di mettere non solo la moquette in camera, ma anche di fare un bagno senza la doccia separata da tutto il resto, con la tendina da tirare, non fare nessuna pendenza sul pavimento, di modo che se tu fai la doccia poi hai quel bel ciac ciac quando ti svegli la mattina di piedi sulla moquette bagnata.
Ah.
E il pane insipido.
E il pane insipido, tra le altre cose. No, l'anno dopo appunto andiamo autonomamente a Barcellona, ci prendiamo due Airbnb separati, tipo uno da 8, uno da 7. La prima sera arriviamo a Barcellona, facciamo tutta la menata perché forse si arrivava ancora a Girona, tra l'altro. Scarichiamo le nostre robe nei rispettivi appartamenti, che comunque erano un po' lontani, cioè saranno stati credo a 20 minuti uno all'altro. Io finisco in uno con altre 4-5 ragazze. Andiamo a cena, strafame, ho mangiato un cazzo tutto il giorno, sei in giro. Allora, per andare a cena tentano di shipparmi il portafogli, che cade sulle rotaie della metro.
No.
Sì. E io ero lì che dicevo, è il mio portafoglio. Quindi è sceso un tipo a prenderlo e me l'ha portato su di quelli che lavoravano per la metro. Però già partita non benissimo la giornata. La sera siamo a cena e ci arriva questa chiamata del proprietario dei B&B, che era lo stesso ma che erano in due punti diversi, che ci dice: sono entrati i ladri. E dici, ma figa.
Cioè, un po' come la nostra esperienza a Marsiglia.
Esatto.
Quelle varie.
Che apriremo un'altra...
No, che abbiamo raccontato, no?
Ah, sì.
Raccontato.
Ovviamente c'è il momento in cui tu speri sia l'altro B&B, ovviamente. Ovviamente era quello dove c'ero anche io. E, vabbè, la prima cosa che abbiamo pensato è stata... ci sta inculando il tipo del B&B. Invece, povera Stella, lui aveva un negozio, tra l'altro, di attrezzatura fotografica al piano terra, e a lui hanno portato via tutto.
Mamma mia.
Minchia.
Da noi hanno tirato in giro qualsiasi roba. Vi lascio immaginare le scene di... quattro ragazze liceali che si vedono tutti i vestiti sparsi, i gioielli della Braille, anelli, queste cose. Io entro, vabbè, iniziamo a guardare, poi in realtà non mancava niente se non il caricabatterie della mia macchina fotografica.
Ma che stronzo!
L'unica cosa rubata.
Con
unica.
Il quale ha caricato le macchine fotografiche del proprietario del B&B.
Dici, ma figa. E quindi sì, io comunque...
Quindi non hai fatto nessuna foto?
Che
era un peccato.
No, le ho fatte in realtà, perché fortunatamente ce le avevo carica.
Ah, ok.
Anche perché ho scattato la mia famosa foto con Luciano Ligabue. Incontrato sulla Rambla.
Troppo bella questa storia. Luciano Ligabue.
Sì.
E che poi...
certo, perché era un momento in cui eravamo divisi. Cioè eravamo un po'... sempre di quelli che eravamo, c'eravamo splittati, alcuni a fare una roba, altri a fare un'altra, e quando siamo tornati e ci siamo rincontrati con gli altri e gli abbiamo detto abbiamo incontrato Ligabue sulla Rambla, la prima reazione è stata ovviamente non crederci, al che showato le foto. E ci sono state le mie compagne che non c'erano, che hanno pianto.
Perché chiaramente le fan di Luciano Ligabue erano l'altro gruppo che non ha visto Luciano Ligabue sulla Rambla.
Bellissimo.
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 Comunque un uomo con una faccia veramente, veramente larga.
Che è proprio come me le immagino, perché ti immagini proprio una faccia enorme
così. Non faccio una faccia così.
Bene, spero che io ne ho tante, ma siamo andati lunghissimi, non aggiungerei, ne abbiamo dette tante. Abbiamo imparato tantissime cose, prima di tutto che la faccia di Luciano Ligabue è molto grande.
I viaggi della memoria comunque possono essere divertenti
e portano bene al casino.
Esatto. E portare amori platonici. Sicuramente avrete anche voi esperienze anche più belle e anche più normali magari delle nostre. Vediamo alla prossima, grazie.
Ciao, buone gite.